Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Ciao Lia, come stai?
Bene, tu come stai?
Stressata, ma bene. Ciao, presentiamoci. Ciao.
Sì,
come tutte le volte.
Ciao, io sono Lia, sono un'educatrice e rieducatrice e divulgatrice cinofila.
Ciao a tutti, io tutti e tutte e tut e tut, perché immagino sia il pronome dei canetti, perché si dà sempre per scontato che cane maschio, ma invece no. E però io sono vitridente, estimatrice di cani, appassionata, che sta imparando e che osserva molto attentamente tutto quello che la Lia fa, pensa o dice, e la segue ogni tanto nelle sue avventure. Però poi podcaster, speaker e content creator.
E quando mi segue mi obbliga a portarla alla Starbucks.
Vorrei anche vedere, perché stiamo espandendo, t'ho sputato, stiamo espandendo gli orizzonti professionali della Lia fuori dalla regione, per merito del podcast, grazie a voi e a me soprattutto, e quindi mi sembra il minimo che si paghi pegno con Starbucks. Grazie.
Vi dirò anche che io sono intollerante al lattosio, quindi non so cosa prenderò da Starbucks.
Hanno tutti i tipi di latte possibili e immaginabili, anzi Starbucks, se vuoi sponsorizzare il podcast,
esatto,
noi subito. È cominciata la stagione del pumpkin spice latte. E io non, da basic bitch quale io sono, non vedo l'ora di prenderlo.
Che cos'è?
E questo è Compagne di Branco.
1, 2, 3, ma quanta confusione c'è. 4, 5, 6, dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Benvenuti, benvenute e benvenuta a una nuova puntata del nostro podcast cinofilo.
Vale,
dimmi.
Perché cosa sei grata questa settimana di avere dei cani?
Allora, questa settimana...
Questo sospiro non promette niente.
No, perché posso partire da cosa? Ho dovuto rinunciare.
Sì, certo.
Perché hanno mangiato un sacco di merde questa settimana, non avendo io il controllo...
Hai rinunciato a mangiartele tu, quindi?
No. Ho dovuto rinunciare a momenti di coccoline perché avevano delle fiate immonde.
Lavagli i denti.
Ho provato, non è una cosa a cui sto pensando di fare, però ci ho provato qualche occasione, Tano specialmente, che è un mangia merda professionista, di scarugargli i denti non fa proprio per lui, per cui ho rinunciato, perché arrivava per fare le coccoline serali o mattutine, mi lanciava delle fiammate da quella boccuccina d'oro, e quindi ho rinunciato perché ha mangiato delle merde. E tu?
Devo dire cosa sei grata, anche se sei arrabbiata di tutto.
No, in realtà sono grata perché in questo periodo ho meno tempo, no, di stare con loro, e sono grata perché mi insegnano più a stare nel presente, perché adesso quel poco tempo che sto avendo, quando facciamo le cose insieme, capisco che per loro vale davvero tanto, e anche noi esseri umani dovremmo farla di più questa cosa di vivere più nel presente.
È una cosa che ritorna.
Ritorna, sì.
Allora, io invece sono grata perché ho dei cani che devo dire che si sforzano tantissimo per adattarsi al mio stile di vita e non si lamentano mai. Sono dei santi i miei cani, devo dire. Non tutti i cani sono così, lo ammetto. Ci sono cani che fisicamente non ce la fanno, non ce la farebbero ad adattarsi al mio stile di vita, però sono grata perché devo dire che ho un branco molto solido e cioè, è tutto, cioè, nel senso, tutto sommato, poracci, loro devo dire che mi assecondano veramente sempre in tutto, dal venire a lavorare con me, dal tollerare quando non ci possono venire, dal tollerare quando ci può venire solo qualcuno e non possono venire tutti, e quindi, però, tutto sommato loro non si mandano a fanculo poi quando si rivedono perché tu sei andato, io no.
Che carini.
E invece a cosa ho dovuto rinunciare?
Comunque conosco persone molto meno mature dei tuoi cani in merito al...
Sì, sì. E cosa ho dovuto rinunciare? Allora, ho dovuto rinunciare, o meglio, non ho dovuto rinunciare, ma ho dovuto, come dire, voi dovete sapere che il mio farmacista di fiducia si è comprato una Porsche grazie ai miei cani.
Ok.
E probabilmente gli abbiamo pagato metà dell'università del figlio alla Bocconi.
Chi si è ammalato stavolta?
Adesso c'è la Calli.
Uh-huh.
Che non so, stiamo facendo parte delle indagini varie ed eventuali che ovviamente costano, anche se devo essere sincera, io ho la fortuna di avere molti amici veterinari, quindi insomma
ogni tanto
non spendo come gli altri. E, però insomma anche solo i farmaci ad uso veterinario sono veramente un
salascio,
senza considerare che adesso Andrea ha paura di essere arrestato perché abbiamo dovuto prendergli l'Altadol, che è tramadolo se non sbaglio, e quindi c'è tutto un iter antispaccio, gli hanno chiesto i documenti per vendergli l'Altadol, quindi
dice a me,
se volete abbiamo dell'Altadol in casa.
Polizia postale, sta scherzando. Scherzo, ovviamente scherzo. Sta scherzando.
Che malgrado, la uso tutta io.
Infatti. No. Prima le amiche, esatto, prima le amiche.
No, scherzi a parte, quindi sì, c'è la Calli che è vecchietta, non sta bene, rincoglionita, poco appetito, gli fanno male i denti e quindi è sotto terapia in vista del fatto che probabilmente dovremmo fare la pulizia dei denti, quindi ho rinunciato a una buona fetta dello stipendio mio e di Andre questo mese.
Ogni quanto bisogna farla la pulizia dei denti?
Ma no, in realtà è soggettiva, io la devo fare perché ha dei denti brutti, perché le vecchia e perché c'è una saliva stupida che non la protegge, esatto, dalla placca.
Torniamo dopo un momento di pausa con il tema della puntata. Plim plim! Io non lo so. Pensate...
Ma però devi smettere, perché adesso ti condivido la nota su Keep dove mi scrivo tutti i titoli.
Magari, grazie.
Allora, non è vero, io glielo dico ma lei rimuove. Comunque,
certo.
Questo titolo nello specifico era scritto sul quaderno che rimane a casa della Valentina dalla registrazione scorsa, che gli ho detto, Vale, so già il prossimo argomento.
Ma tu, che mi conosci, secondo te io ho la lungimiranza di andare a vedere il quaderno?
No, ma te l'ho detto.
Va bene, andiamo avanti.
E tu mi dici, esci quale? Detto questo, oggi parleremo della scelta dell'allevamento e di come non farvi inturlofinare dagli allevatori poco onesti.
Giusto.
Nota bene, non sono tutti così.
Non sono tutti onesti?
Sono tutti disonesti.
Sì,
anzi,
perché
grazie a Dio ce n'è diversi che fanno le cose per bene, con passione, per i cani prima di tutto, insomma.
Io ci tenevo a sottolineare che mi dissocio dall'argomento di questa puntata perché i cani vanno presi in canile.
Non è vero, non
no,
sono d'accordo.
No, sto scherzando, abbiamo
anche
parlato.
Perché, esatto, proprio questo è uno degli argomenti che volevo toccare. Allora, ahi noi, trovare un cane normo comportamentale in canile non è sempre così semplice.
No, per niente.
Partiamo da questo presupposto, mentre trovare un cane normo comportamentale in un allevamento che ha fatto come dovrebbe, quello che deve fare con i cani e con i cuccioli, è tutta un'altra roba. Tecnicamente lì potresti pretenderlo, ok? Quindi secondo me è anche fondamentale che una persona si faccia i conti in tasca a livello emotivo, di tempo, di energie da spendere per il suo futuro cane, e faccia una scelta ponderata, perché è inutile che uno si vada a prendere un cane in canile che poi non ha voglia di seguire in modo un po' più speciale, come a volte c'è effettivamente da fare. Uh-huh. E tu, voglio dire, Vale, io come te ne siamo un esempio lampante, perché tu adesso alla Vale è appena caduta una cosa e Tano se n'è andato indignato in un'altra stanza, ok?
È leggermente sensibile,
con la faccia anche come per dire, allora sei stronza.
è leggermente stronza.
Io ho Poldo che ha avuto un problema di deprivazione alimentare, che è stato dopo un anno e mezzo curato come un neonato, è stato sbattuto in un box e abbandonato come una scoreggia, e il primo anno buono ha fatto molta fatica ad esempio a stare da solo, a non ciullarmi il cibo. E è ovvio che mica tutte le famiglie hanno voglia di sbattersi e fare l'iter che io mi sono fatta con Poldo. Andrea non ce n'aveva voglia, ve lo confesso.
Poldo è un'adozione del risultato di un ricatto psicologico.
Sì, che però tornassi indietro lo rifarei.
E soprattutto okay. Che si puppa effettivamente la Lia, no? E poi effettivamente al netto di prendiamo il cane in canile, però non è quello che pensavamo, e allora lo risbattiamo in canile, lo riabbandoniamo, molto meglio compriamo il cane con meno sorprese e con meno...
È ovvio però che se fate questa scelta non andate al ribasso, scusatemi se mi permetto di farvi conti in tasca.
Okay? Al ribasso sarebbe per spendere meno.
Esatto, vado dal Pinco Pallino che alleva 814 razze e me le vende a 500 euro perché è quello che costa meno, perché quelle 814 razze tendenzialmente saranno un po' difficili da seguire come Dio comanda.
La Lia non ha fatto la premessa, forse è uno dei tuoi punti, che tendenzialmente l'allevatore serio alleva una, massimo due.
Tre quando proprio ci allarghiamo. Esatto. E siamo in tanti in famiglia ad allevare.
Ok.
Ok. Questo è per dirvi che noi ovviamente non siamo contrari a nulla. La cosa importante è che le cose vengano sempre fatte con criterio, sia in un senso che nell'altro. Perché è vero che è bellissimo salvare i cagnolini, ma è altrettanto vero che bisogna essere un po' votati per farlo.
Cioè, io non lo ero, ci tengo a sottolineare che...
Lei è adesso mi sono incosciente, sì, però devo dire che poi ci si è dedicata.
Porca però, miseria, mi ci sono votata dopo.
Esatto. Però... io che ho fatto entrambe le tipologie di esperienza a seconda di quello che volevo,
il tuo desiderio, esatto, esigenza.
In quel momento lì io sono partita da lavorando in canile, portandomi a casa due cani del canile che poi sono stati i capostipiti del mio branco, un'altra, quella dopo è arrivata da maltrattamenti, poi un bel giorno ho detto sapete che c'è, mi sono rotta i coglioni, voglio un cane che non mi faccia faticare, ed è arrivata Olga.
Io i miei cani si è inteso che non moriranno mai, ma se in una realtà parallela dovessero appunto un giorno chissà mai morire, io voglio tipo, sai, il cane, no, Cyborg, che è brutto, però
semplice,
facile.
Prendiamo un altro dog di bordo.
Guarda, io prenderò quello che mi dirà la Lia, sostanzialmente. Ma no, a me un po' più attivo del dog di bordo non dispiace, però zen. Cioè deve essere che io guardo il cane mi dice oh va tutto bene, tranqui, non ti preoccupare Valentina, e io di conseguenza, ecco. E magari, che prima ero molto più snob in merito, magari anche di quelli che non perdono il pelo, giusto se vogliamo.
Cao de agua,
va benissimo. Ho capito anche questo in questi anni, che la bellezza, la pucciosità contano molto relativamente, perché ci sono dei belloni pucciosoni che sono impegnativoni, sì. Meglio sacrificare un pochino l'aspetto estetico ma avere un carattere che è compatibile.
Ecco, a proposito, appunto, prima di andare dall'allevatore, che tendenzialmente un po' di acqua al suo mulino la deve tirare, e se alleva quella razza lì, anche se è una razza impegnativa, lui la guarda con gli occhi, e soprattutto se un allevatore appassionato, lui la guarda con gli occhi dell'amore, e
per
i difetti non li
mondo.
Vedrà mai. Mm-hmm. Voi dovete, allora potreste anche fare due chiacchiere con un educatore preventivamente, chiedergli ma se io prendo quella razza lì a cosa vado incontro, ad esempio. Mm-hmm. E poi dovete documentarvi bene su che cane vi state andando a tirare in casa, che caratteristiche di razza, che memoria di razza, che cosa faceva prima di diventare il cane di casa, quindi farvi un'idea sulle attitudini e sulle esigenze soprattutto del cane che vi andate a tirare in casa. Una volta scelta la razza che fa per voi, lo step successivo è cercare un allevatore serio. Sì, nel senso, cosa vuol dire? Allora io generalmente, anche se adesso ci sono parecchie...
Ecco, facciamo identikit dell'allevatore o allevatrice serio, seria di cani, cane.
Allora, io di solito li seleziono tra quelli che hanno la, il aiuto, mi viene attestato INCI, ma non è attestato INCI.
Certificato no?
Aiuto! Affisso, oh, ce l'ho fatta, allevatori con affisso INCI. Anche se devo dire che ci sono alcuni allevatori comunque molto seri che ho conosciuto negli anni che hanno deciso di tirarsi via dall'INCI perché ci sono state un po' di diatribe, ci sono delle cose losche a volte, ma tendenzialmente l'ENCI è l'organo in Italia riconosciuto per queste cose qua. Dimmi.
Dice ENCI,
Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che è quello che ha praticamente in mano il libro tutti i libri genealogici delle razze riconosciute in Italia.
Quindi vi fa un po' da
garante.
Garante che quella razza corrisponda alle caratteristiche bla bla bla, scusate, caratteristiche bla bla bla, e per non andare di notte sostanzialmente.
Esatto, quindi di solito cerco prima di tutto tra gli allevatori con affisso. Poi se per sentito dire mi segnalano anche un allevatore appassionato, bravo, che non ha l'affisso, però comunque poi quando vado a selezionare l'allevatore io lo torchio e non mi accontento di farci due chiacchiere, io voglio vedere i documenti di quello che mi dice, parentesi,
cioè per documenti se... ok
detto questo, quindi quando voi
fine dell'identikit,
esempio, voglio un dog de Bordeaux,
no, non
adesso arrivo a cosa gli dobbiamo chiedere,
per no, per l'identikit abbiamo detto, quindi
allora abbiamo detto
una razza, due, se, tre, se
tre proprio,
proprio
siamo
proprio...
in tanti in famiglia, due,
ENCI poi... preferibilmente, eccezionalmente no, se
anche se i pedigree riconosciuti a livello legislativo per adesso sono solo i suoi, sono solo quelli ENCI.
Ok,
deve essere una persona disponibile, cioè che vi racconta la rava e la fava e che ha voglia di farvi vedere come alleva, ok?
Cioè che attacca la pezza lui su fanno così, crescono così, gli do da mangiare questo, le loro genitori fanno quello.
Detto questo, come faccio io a selezionare l'allevatore? Allora, primo appunto cerco, su esempio, voglio un altro dog de Bordeaux, Andrea, e vado sul sito dell'ENCI, cerco allevatori con affisso, cerco tra gli allevatori con affisso gli allevatori di dog de Bordeaux.
Ah, perché invece di andare su Google, se tu vai dal sito dell'ENCI sai già quali sono, cioè c'è il database,
c'è l'albo degli allevatori con affisso. Apro quello e sono divisi, li sono divisi per regione, quindi magari parto dalle regioni limitrofe.
Certo, ok, certo.
E inizio la mia selezione, tipo già se vedo un allevatore con 5-6 razze, per me passo oltre. Ma al di là del discorso lucro non lucro, perché diciamoci la sacrosanta verità, ci sono allevatori che scelgono di fare pochissime cucciolate e fare comunque un altro mestiere, e ci sono allevatori che pur facendo le cose fatte bene campano di quello. Ma se tu hai tantissimi cani di tantissime razze diverse, fisicamente fai fatica a seguire cucciolata per cucciolata. L'unica eccezione che ho trovato, l'ho trovata su un cavalier che veniva da un allevamento dove questo tizio si ha fatto un business della Madonna, però faceva seguire i suoi cani dai dipendenti, cioè aveva dei dipendenti.
Uno dedicato ai cavalier, uno dedicato alla...
Esatto, e c'era qualcuno H24 con le cucciolate, gli ho detto, oh, per l'amor di
Dio.
Tanto
di cappello...
Boh, in quel caso lì, poi ovviamente ho controllato i genitori, mi sono studiato i pedigree, e in quel caso lì eccezionalmente ho detto, no, secondo me qui può andare, perché comunque le necessità dei cani erano soddisfatte nel modo corretto, di fatto. Detto questo, dicevo, quindi come faccio io? Apro il sito dell'ENCI, cerco Pinco Pallino, ok, guardo ultima cucciolata, tal data, ok, ancora in attività, telefono e inizio a fare le prime chiacchiere preventive con l'allevatore, quindi chiedo dove tiene i cuccioli, per quanto li tiene con la mamma, una delle prime domande che faccio è che tipo di esami fanno i riproduttori, quindi anche qui vi invito a farvi due chiacchiere con un veterinario esperto, a cercare su internet, no, fatevi scrupolo ad essere dei rompicoglioni, ma per i adesso al di là del fatto che poi vi tutelate voi, ma perché selezionare gli allevamenti che fanno tutto con i controcazzi, e poi mi hanno redarguito per le parolacce,
diciamo troppe parolacce,
sì perché ho una famiglia che ascolta il podcast con il figlio piccolo e che ha detto Lia ai
con i controattributi,
esatto, e mi sono persa.
Che non dovete farvi scrupoli, non dobbiamo farci scrupoli a rompere le scatole.
Esatto, selezionare un allevatore super pignolo, perché in questo modo voi automaticamente scartate dal mercato quelli che le cose non le fanno anche per il benessere dei loro cani. Uh-huh, ok, invece il vostro obiettivo deve essere puntare al meglio, per quanto mi riguarda. Quindi chiedete, informatevi bene prima su che tipo di patologie di razza può avere la razza che avete selezionato per la vostra famiglia. Ad esempio il dog di Bordeaux può avere la displasia dell'anca, può avere delle oculopatie, può avere un botto di malattie cardiache, e ci sono un sacco di esami genetici che l'allevatore può fare prima di mettere in riproduzione i suoi riproduttori, quindi anche quella è una cosa che va assolutamente tenuta in considerazione.
Fate conto che la Lia originariamente ha acquisito la Bisi e l'Olga, se non sbaglio, mm-hmm, con l'intenzione di eventualmente provare anche l'Ade. Sì, no, esatto, l'Ade fa ridere perché due su due è andata male, e la Bassotta, quindi la prima dog de Bordeaux, con l'intenzione di farle riprodurre, provare a avventurarsi in questa avventura. Ma col fatto che poi da questi esami genetici, da una serie di riscontri che tu hai fatto, è venuto fuori che la Bisi, non mi ricordo perché,
Bisi ha avuto,
no,
guarni del disco,
e quindi geneticamente non aveva un buon background, cioè non avrebbe dato ai suoi cuccioli un buon background, e l'Olga pure aveva qualcosa alle anche,
la displasica,
e quindi ha detto, sai cosa c'è? Niente. Se immaginatevi in un futuro, in una realtà parallela, la Lia che ormai li ha comprati dice, ma ce li ho, li faccio accoppiare. Voi che andate a comprare cuccioli venuti da Olga e Bisi, vi comprate dei cuccioli che, non dico al 90 però al 70%, hanno la displasia dell'anca o le ernie al disco. Quindi quei soldi, e poi tu sono sicura che tornerai sul discorso economico magari dopo, mm-hmm, però quei soldi che avete, quei 200 euro, 300 che avete risparmiato rispetto all'allevatore serio,
ma anche 1000, cioè, sì, perché cioè, se voi scegliete di andare a comprare un cucciolo a 1000 euro da un, passatemi il termine, tregattino, e magari poi vi ritrovate a dover operare un cane di displasia a 9 mesi, un anno. Avete presente quanto costa un intervento ortopedico di un cane?
Molto,
sì,
molto.
Senza considerare, siamo sempre lì, che voi avete finanziato un giro di mercato.
Un business illecito, tra virgolette.
No, illecito no, perché se lui le sue documentazioni, tra virgolette, obbligatorie, comunque le ha fatte, lui di illecito non ha fatto niente, però voi non avete tutelato in primis i cuccioli appena nati, i cuccioli che andranno a nascere tra qualche mese magari, ok? Perché più soldi gli date, più questo continua a fare delle porcate, mm-hmm, in sintesi. Ma non vi sto neanche a dire che le cucciolate dell'est Europa io non le voglio vedere manco col binocolo, non le vorrei vedere neanche col binocolo sul mercato italiano, perché purtroppo dal punto di vista del benessere animale in alcune zone lasciamo perdere, ok? Quindi arrivano qui cuccioli con grandissimi problemi emotivi e fisici, e che costano una cantata, ma che di fatto, ribadiamo lì, torniamo a lucrare sul mercato che è devastante per i cani in primis.
E i cani non sono la borsetta tarocca, il paio di scarpe tarocche, che sì, è sbagliato comprarle, però in fin dei conti poi non è un essere vivente, sono esseri viventi che, se vengono prodotti letteralmente con quello principio lì, vivono male le loro esistenze.
Assolutamente sì. Quindi, tornando alla mia ricerca, quindi già inizio a torchiare l'allevatore al telefono. Dopodiché, se l'allevatore tutto sommato ha detto delle cose che mi piacciono, lo vado a conoscere di persona prima, anche volendo, di acquistare, cioè di andare a vedere la, cioè anche senza cuccioli volendo, uh-huh, ok? Vado a conoscermi l'allevatore, vado a conoscere i suoi cani, mi guardo un po' di pedigree, mi faccio raccontare quali saranno le prossime monte in vista, voglio vedere la documentazione degli esami veterinari, genetici, displasia dell'anca, cardiaci, dei riproduttori che sono a tra virgolette attivi in quel momento. E appunto, ribadisco, voglio anche conoscere i cani. Io quando ho scelto Adelaide sono stata a grattarmi il buon cowboy che era il papà di Adelaide per un'oretta buona e sono rimasta credo 2 ore a rompere le scatole alla povera allevatrice. Io forse poi sono pure un po' eccessiva dall'altro lato, sì, povera donna, però devo dire che la cosa che mi ha convinto è che l'allevatrice di Adelaide non ha battuto ciglio, cioè anzi era contenta del fatto di potermi tirare fuori tutti i suoi pedigree, di raccontarmi la rave e la fava, di rispondere alle mie domande, perché era contenta di vantarsi di fare le cose con criterio. Mm-hmm. Ok, mm-hmm. Se già uno storce il naso, denigra le vostre domande, dice ah no ma quella lì è una stupidaggine, cominciate a valutare l'idea di fare 2 chiacchiere anche con qualche altro allevatore. Mi raccomando, non fatevi prendere dalla smania di avere il cucciolo a casa, che è difficilissimo, io sono la prima a capirlo perfettamente, però ribadisco, ma proprio per un discorso etico nei confronti dei cani. Detto questo,
domanda, parlavi di cucciolate, perché un allevatore o un'allevatrice serio o seria ha al massimo all'anno quante?
No, beh, allora in realtà quello dipende, ok? Nel senso che
puoi averne un numero infinito?
Sì, dipende dipende come sei organizzato, come riesci a gestirli. No, faccio fatica a stimarti un numero, nel senso che allora io cercherei di non farne seguire un allevatore più di 2 contemporaneamente.
No, però
se
tu hai 3 o 4 genitori, facciamo.
Beh, ma un allevatore magari ce n'ha anche 7-8 di genitori, quindi di femmine.
Può lavorare, diciamo, tutto l'anno.
Allora,
sì.
Intanto, generalmente il mio consiglio personale e professionale è di non far mai riprodurre una cagna più di una volta ogni 2 anni.
Capito che anche il numero di cucciolate all'anno.
Però sai, magari uno ha tanti cani, riesce a gestirli, fa solo quello e quindi comunque i suoi cani si dedica e tutto sommato ce la fa a fare un certo numero.
Però se io chiamo e dico salve, vorrei un suo cane, e questo mi dice sì ce li ho sempre.
Difficile anche perché tendenzialmente la cosa che succede all'interno di un gruppo di cani abbastanza coeso è che spesso le femmine si coordinino nell'andare in calore, quindi spesso vanno in calore, non dico tutte contemporaneamente ma quasi, ma perché a livello biologico c'è proprio la necessità di avere le cucciolate all'interno dello stesso branco contemporaneamente, perché le mamme si aiutano, le femmine che non sono andate che non si sono riprodotte spesso vanno in gravidanza isterica, quindi fanno le nanni. Aiuto ragazzi, questo sushi oggi. E aiutano le mamme nell'allattamento e nella gestione della cucciolata, quindi a livello biologico proprio c'è la tendenza un po' a coordinarsi all'interno di un gruppo di cani in questo senso, quindi o ci sono, e quindi bene o male sono 2 le ondate di calori / cucciolate nell'arco di un anno,
quindi, okay? Esatto. Cioè, adesso, quindi può essere che uno sia più prolifico di un altro di allevamenti, ma alla domanda salve vorrei il cane, quanto più presto posso averlo, e la risposta è
sempre adesso,
ce li ho sempre, magari anche quella è una red flag.
Sì, potrebbe essere, a parte casi eccezionali, appunto vedi quello dell'allevamento che aveva un botto di dipendenti che però seguivano bene i cani,
però comunque non aveva tutte le razze sempre, avrà avuto anche lui ciclicamente, tipo adesso c'ho il Cavalier, fra un mese c'ho i cosi.
Sì, più o meno sì, però sai, lì riusciva ad avere cucciolate, non dico quasi tutto l'anno, ma non sulla stessa razza.
Non sulla stessa razza.
Sì. Quindi, mi sono persa adesso,
come tengono gli adulti,
quindi,
l'abbiamo detto?
No, non l'abbiamo detto.
Non l'abbiamo detto?
Quindi, prima chiacchierata, andate a vedere gli adulti per vedere che carattere hanno, come sono, se morfologicamente
vi piacciono.
Esatto, perché di fatto che voi state cercando anche quello. Ad esempio, io tra i dog di Bordeaux avevo cercato di selezionare dei cani non esageratamente col muso schiacciato, perché Olga ad esempio era un muso particolarmente schiacciato e d'estate faceva particolarmente fatica. Adelaide, che è un po' meno ipertipica e quindi ha il muso giusto, comunque in standard, ma un po' meno schiacciato, respira molto meglio. Ad esempio, anche questo per me era, dopo un po' di esperienza.
Sì, l'aspetto estetico per te, direi che non dico che è proprio l'ultimo, ma quasi.
No, sì, è per funzionale, me era funzionale. Funzionale. Perché i dog di Bordeaux sono belli tutti.
E infatti, certo. Ma i canetti sono belli tutti.
Tano no.
Poverino, guardalo.
Tano, sei brutto.
Non è vero, sono bellissimo.
Che faccia? Chi? Sei spettinato anche adesso. Comunque, tornando a noi, e altra cosa, oltre al carattere dei produttori, guardate anche come sono ritenuti quei riproduttori, cioè se stanno in dei box marci di uno per uno, e ritorniamo nel discorso che io forse quel mercato lì non lo finanzierei personalmente, poi a parte che adesso ci sono tutti dei regolamenti minimi, ma sono un po' ridicoli per quanto mi riguarda, di dimensioni dei box per gli allevatori, però... Comunque già, ad esempio, se escono tot volte al giorno, se l'allevatore li chiama per nome, che rapporto hanno con l'allevatore. Ad esempio, appunto, tornando sempre ai miei esempi personali, l'allevatrice da Adelaide con i suoi cani ci parlava e loro l'ascoltavano. Ed è una cosa che a me è piaciuta molto, perché lei proprio li vive in primis come i suoi cani e non sono dei mezzi da lavoro. Detto questo... altra cosa tassativa che dovete chiedere è dove vengono tenuti i cuccioli, quindi chiedete di vedere l'ambiente in cui vivono i cuccioli per i primi due mesi e come viene gestita la cucciolata per i primi due mesi, cosa fanno, quanto sta lì la mamma, cosa mangiano, come mangiano, a che età gli inizia a dare le prime pappe, tutto tassativo, che la mamma coi cuccioli deve starci per almeno 60 giorni. Poi sulle razze un po' più tardive, se ce ne sta pure 70, 80 o 90, va bene uguale. Mm-mm. Ma e prima dei 60 giorni, ragazzi, vi cionco le mani.
E soprattutto se dicevamo che vedere l'adulto è importante per vedere, anche appunto per non fomentare un tipo di business che non è etico, c'è anche al di là della morale di questa cosa, molto banalmente, se è un adulto frustrato, stressato, triste, che fa una vita di merda, anche quando si riproduce, poi sicuramente non trasmetterà ai suoi cuccioli un'essenza.
Brava, è studiato, si vede. Di serenità.
Sì, un vibe zen.
Esatto. Adesso veniamo all'annosa questione del prezzo. Allora, i cuccioli di razza allevati bene costano parecchio. Ok, mettetevela via. Ok, quella è una delle componenti che dovete mettervi via. Per quanto mi riguarda, Per i cani che ho selezionato io, per me ne ha sempre valso la pena, anche poi quando ci sono stati piccoli problemini, e vi dirò, ad esempio Adelaide appunto a suon di studio, mica studio, anche di cozzarci con la fronte, devo essere sincera, perché io sono la prima ad aver sbagliato, è costata più degli altri, ma devo dire che c'era un motivo dietro, c'era tutta una cura effettivamente diversa. Parliamo dell'annosa questione del pedigree. Allora, il pedigree non è solo un pezzo di carta. E quando vi dicono, allora guarda, l'allevatore vi dice, allora guarda, io ho la cucciolata con il pedigree che costa 2000 euro. Se no c'è quella lì, senza, che sono bellissimi, sempre di razza, perché per la legge non è di razza se non è il pedigree, è inutile che vi offendiate portatori sani di cani simile razza senza il pedigree, perché quella non è una cosa che decidiamo noi, ma è una cosa che è stata definita a livello legislativo, e vi dice, però se no c'è quella senza pedigree a 800. Allora, quando vi sentite dire questa cosa, voi salutate con un bel sorriso, voltate i tacchi e scappate.
E ve ne andate, sì.
Esatto, urlando. Ok? Perché vi stanno truffando di fatto. Allora, primo, la legge italiana stabilisce che un cane di razza non può essere commerciato se non ha un certificato genealogico. Quindi, ad oggi, per ora, quello riconosciuto dalla legge è il pedigree ENCI.
Ok. Okay?
Quindi senza il pedigree teoricamente vi potrebbero chiedere solo un rimborso spese, ok? Ma siamo sempre lì. Se dovete andare a prendervi un cane che non vi dà nessuna garanzia, mm-hmm, allora sì, cazzo, andate in canile, scusatemi.
Esatto, a quel punto, se siete disposti ad aprire il vaso di Pandora e a giocarvi il tutto e per tutto, almeno salvate una vita, date una vita più decorosa a qualche amico un po' pazzerello e disagiato del canile.
Esatto, senza, cioè, poi siamo sempre, cioè, noi abbiamo trovato anche delle perle rare in tra canili, associazioni, eccetera, eccetera, certo, eccetera. Però diciamo che, insomma, è un po' più complicato rispetto a un cane che viene selezionato per avere determinate caratteristiche specifiche, ok? Chiaro. Ed è ovvio che se tutta la tutela di cui vi abbiamo parlato, quindi degli esami, del pedigree, dell'allevatore serio, eccetera, viene a mancare, allora davvero tanto vale che vi diciate: vabbè, vado in canile, almeno salvo qualcuno. Esatto. Se poi mi va di culo, è un cane simpatico, bravo e socievole; se mi va un po' meno di culo, ci lavorerò.
Esatto, no? Esatto.
Senza considerare il fatto che tendenzialmente, soprattutto quando i cani li trovate adulti, in canile già un'idea di chi vi andate a portare a casa ve la potete fare.
O ve la dovrebbero dare, ma non sempre accade.
Diciamo, proprio quello diventiamo un'altra tipologia di truffe. Quindi che cos'è il pedigree? Il pedigree è il certificato genealogico che accompagna qualunque cane di razza.
Ok. Okay?
E perché vi dico che non ha senso che vi propongano una cucciolata con pedigree al triplo del prezzo e lo stesso allevatore ve ne propone una a un terzo senza pedigree? Perché il pedigree ha un costo totale di una cinquantina di euro per cucciolo, mm-hmm, ok? Mm-hmm. Quindi questo per dire che non incide economicamente, cioè non è il pedigree a incidere economicamente sul prezzo, valore del cucciolo. Certo. Tendenzialmente io poi ci posso mettere la mano sul fuoco, quella famosa cucciolata con pedigree fondamentalmente non esiste, perché spesso e volentieri purtroppo chi si rivolge ad allevatori così e poi non volta i tacchi e se ne va, a parte che già non abbiamo filtrato a monte nella telefonata, perché di solito queste cose ve le dicono anche al telefono, primo. Secondo, perché non ha quel valore lì il pedigree a livello monetario. Quello che ha valore poi all'interno della selezione di una cucciolata fatta come Dio comanda sono tutti gli esami che vengono fatti ai riproduttori, il fatto di non spremere i riproduttori come i limoni, cioè, appunto, come dicevamo, io non farei fare più di una cucciolata ogni due anni a una femmina, quindi ha il tempo di strariprendersi e di starsi resenerena senza cuccioli per un bel po'.
Sì.
Questo vuol dire che però tu quella cagna lì per tutti quei mesi la mantieni giustamente a gratis. Tutte le cure mediche per mamma, cuccioli, padre, la monta, mica la monta, la pulizia, cioè ha un ammortamento, un allevamento veramente elevato. E se fai tutte le cose, adesso ti lascio parlare,
sì, tranquilla,
con tutti i crismi, è ovvio che se ci vuoi anche un minimo guadagnare, effettivamente i prezzi si alzano.
Esatto.
Vai, vale.
No, era questo, era il fatto appunto del, dicevi che il cane allevato in allevamento serio ha un certo costo, dovete immaginare che è come se l'allevatore che lo nutre appunto per i primi due mesi, lo cura, le fa tutti gli esami, tutte le punturine, i vaccini con cui ve lo consegna, lui deve rientrare di questo investimento che ha fatto banalmente e guadagnarci poi qualcosina,
esatto,
sopra.
Cioè, diciamocelo molto chiaramente, ribadisco, ci sono alcuni allevatori che fanno la scelta di fare anche un altro mestiere e quindi fare le cose in modo più... come dire, sì, ma comunque con criterio. Altri allevatori che invece fanno solo quello di mestiere o poco altro e quindi, insomma, comunque ci devono guadagnare,
certo,
ok? E credetemi, il rientro dal vendere un cucciolo a 2.000 euro, soprattutto sulle taglie grandi, non è che sia poi così tanto, eh? Ve lo dico proprio, se cominciate a fare due conti di quanto mangia un cane, di, insomma, non è che ci si guadagna.
Cioè non c'è una speculazione esagerata,
no, assolutamente no. Ribadisco, poi ogni caso è a sé e va valutato giustamente, singolarmente.
Uh-huh.
E vi lascio solo l'input del decreto legislativo che vi dice appunto questa cosa del libro genealogico, che è il decreto legislativo 529/92, in particolare vi andate a leggere l'articolo 5.
Mm-hmm, okay.
Ok, quindi altra cosa dell'importanza del pedigree, oltre a un discorso legislativo, c'è che quello è l'unico certificato che vi si può rilasciare per tutelare i cani in primis, perché all'interno del pedigree ci sono tutti gli esami che il cane ha fatto, tutte cosa corrisponde al dove ha depositato il DNA dei genitori del vostro cane, eventualmente un domani doveste avere difficoltà e aveste intenzione di controllare appunto se effettivamente il mio cucciolo è figlio di Pinco Pallino e Pinco quell'altro. Ci sono scritti gli esami ad esempio della displasia dell'anca. Non fatevi scrupolo a farvi consegnare tutta la documentazione sanitaria dei genitori del vostro cane, ok? Perché è sacrosanto che voi la chiediate, e non fatevi scrupolo a spendere un po' di più per quanto mi riguarda e ad essere molto pignoli sulla salute del vostro cane, perché più lavoriamo così tutti insieme, più i cani vivono meglio.
Le razze si fortificano se selezionate bene, in generale queste razze fortificate, se dovessero produrre dei meticcetti, anche loro a loro volta sono un pochino più, no, più performanti, eccetera, eccetera.
Eccetera, eccetera. E soprattutto, ribadisco, smettiamola di finanziare un mercato che di positivo per i cani non ha nulla.
Certo,
ok,
certo.
Che è tutto quello degli allevatori, tra virgolette, definiti in gergo cagnari, cioè che fanno cucciolate con molte poche accortezze e quindi continuano a mettere nel mondo cuccioli che hanno poi delle difficoltà di salute, delle difficoltà fisiche, delle difficoltà emotive, insomma.
Chiaro, chiarissimo.
Basta.
Che il consiglio ce l'hai appena dato?
Sì. E basta, direi.
Sì, allora capiamo benissimo, perfettamente, che sono alcune cifre per questi cuccioli, sono cifre importanti, però vedendo un po' in che cosa spende anche i soldi la gente, non è neanche poi...
Quanto ha speso la nostra amica per la displasia dell'anca della sua cagna? Cos'erano 8.000 euro?
Ah sì, la Susi, sì, ricordo, io cerco sempre di terrorizzare. Vabbè, poi la Susi veniva dalla staffetta, nessuno poteva prevedere che avrebbe avuto quel problema lì. È anche una segugetta, forse non di razza pura, però è una segugia, se non sbaglio. E comunque appunto entrambe le protesi alle anche 8.000 banane. Quindi se la Benny non l'ha certo presa per risparmiare, era più un discorso appunto del cane.
No, sì, lei si è innamorata di Susi, l'ha vista in canile,
esatto.
E se l'ha portata a casa. Ma va benissimo,
sì.
Però questo per dirvi che se insomma i cani cominciano ad avere problematiche di salute, è ovvio che il lato economico inizia a diventare impegnativo, e ve lo dice una che credo che si butterebbe nel fuoco per i suoi cani. A maggior ragione che scegliete di andare a investire dei soldi nella selezione di un cane, cercate di tutelare voi stessi e loro.
Certo, chiaro, perfetto, direi.
Questa sì, siamo efficienti.
Efficientissime. Questo è una sorta di piccolo vademecum appunto per, se state appunto prendendo in considerazione di ampliare il branco, iniziare per la prima volta a prendere un cane. E non so, l'ultima cosa che ti chiederei, metti che, allora, idealmente, come diciamo sempre nel mulino che vorrei, si ha una persona di riferimento, la Lia, colleghi suoi, chi per loro, e si dice magari stavo pensando di, le mie esigenze sono queste, mi dai una mano a scegliere?
Sì, no, quello è un servizio ad esempio che io faccio,
esatto.
Nel senso che l'ho fatto per ad esempio c'è stata una mia cliente che era rimasta un po' scottata dal primo cane che le avevano oltretutto regalato, che teoricamente veniva da un allevamento super blasonato, un killer, era un golden retriever tra l'altro, un cecchino che poi vabbè dopo il lavoro era diventato un cane eccezionale, però ci siamo fatti, poveretta, si è fatta un culo che la metà basta, scottata da questa cosa, quando ha dovuto scegliere il cane successivo, entrambe le volte mi ha detto Lia andiamo, quindi io ho filtrato, sono andata a farmi la mia ricerca come vi descrivevo prima, ho chiamato gli allevatori, li ho torchiati, poi una volta che ho selezionato un tot di allevatori gli ho detto ok, questi vanno bene, scegli tu quale ti piace di più. E poi dopo siamo, ad esempio, l'ultimo cucciolo, poi il primo l'avevano preso in periodo Covid e io non l'ho potuto accompagnare,
certo,
fisicamente. Il secondo invece l'hanno preso l'estate scorsa e l'ho accompagnata fisicamente a vedere i cuccioli, a vedere la cucciolata, eccetera, eccetera, eccetera. E effettivamente, ragazzi, cioè, cane meraviglioso.
Era un'altra roba.
Ai noi, fare le cose con tutti i crismi ha pagato.
Certo, chiaro.
E quindi volendo potete trovare anche qualcuno che vi assista in questa scelta, se avete qualcuno di competente intorno a voi. Se volete chiamare noi, chiamateci pure, noi cerchiamo di aiutarvi a filtrare per quello che ci è possibile. Basta,
basta, non fate come me che appunto
li ho sempre presi così, perché per me l'allevamento non è anche da prendere in considerazione, ed è vero, li amo come la mia vita stessa, ma col fatto che appunto non hanno avuto un upbringing di quelli più, no,
lineari,
ponderati, abbiamo il nostro precario equilibrio quotidiano, risultato di tanto lavoro, e che mi dà grande soddisfazione. Sicuramente sempre in una realtà parallela in cui io mi fossi informata, vabbè, intanto magari non avrei mai conosciuto la Lia, che è un peccato, sarebbe stato un peccato, però avrei avuto dei cani che non andavano coordinati con davvero l'impegno di una, due, a volte tre persone, perché hanno tutte le loro problematiche.
Certo. Detto questo, vi ricordiamo che la nostra vita da podcaster dipende dalla vostra pubblicità,
sì.
Quindi divulgate il verbo,
sì.
E parlate ai vostri amici di noi, se vi fa piacere, a noi fa piacere se lo fate, dateci 5 stelline, commentate su Spotify, cioè più ci date visibilità, più noi cresciamo e più abbiamo possibilità di continuare a fare questo, non lo possiamo chiamare mestiere perché ancora per quanto ci riguarda non è remunerativo, però a fare questo.
E siamo anche aperte eventualmente agli sponsor. Avete una piccola azienda che produce mangimi casalinghi, caserecci, avete un negozio per animali, avete...
Se fate le medagliette le potete mandare anche a me.
Se volete appunto mettere la vostra pubblicità nel nostro podcast, che viene ascoltato da tante persone illuminate e simpaticissime, allora scrivete a compagnidibranco@gmail.com. Seguiteci sui social, sempre a Compagni di Branco, sia su Facebook che su Instagram, Lia Begani su tutto, anche se non li usa, e Vitridente su TikTok e su Instagram.
Sì, e compagnidibranco@gmail.com se volete scriverci in modo diretto anche sulla mail.
L'avevo detta.
Scusa, sono andata in stand-by.
Grazie dell'ascolto, alla prossima.
Ciao! Bye.
Easy, easy.